Ben trovato Davide Giacalone, pronto per la rassegna stampa. Eccoti, buongiorno.
Buongiorno, buon sabato.
E anche questa mattina, Davide, si parla di Ucraina. Dalla prima del Messaggero, il piano italiano per il grano. Dopo Putin, il presidente del Consiglio Draghi ha chiamato anche Zelensky. Hanno parlato di un tavolo tra il Cremlino e Kiev per sbloccare i porti. Sulla prima del giornale si ricorda il vertice di Pratica di Mare di 20 anni fa. C'era Putin, c'era il presidente americano, c'era il presidente italiano Berlusconi, e il giornale dice: quella chance che avrebbe potuto trasformare il mondo. Davide.
Allora, ogni sforzo, tanto in generale per la pace, per il cessate il fuoco, e in particolare nella condizione in cui ci troviamo, almeno per sbloccare i porti e far partire cereali che sono vitali per gente in altre parti del mondo, che con la guerra e con quel conflitto non ha nulla a che vedere, ogni sforzo in questa direzione è uno sforzo benedetto. Posto ciò, quel che bisogna capire è che il blocco delle granaie e la conseguente fame nel mondo non è una conseguenza della guerra, è un'arma di guerra che i russi stanno utilizzando. Non a caso il tentativo, cioè la loro direzione di marcia era quello proprio di bloccare i porti, e bloccare i porti significa da una parte poter far navigare i propri militari, anche se molto indeboliti dalla loro imperizia e incapacità, e le navi che sono state affondate, ma significa soprattutto creare questo problema al mondo. Quindi è un'arma deliberatamente utilizzata dalla Russia. Posto ciò, fa benissimo il giornale a pubblicare quella foto, a ripubblicare quella foto, quindi a ricordare quella pagina. Perché? Perché eravamo nel 2002, cioè eravamo all'indomani dopo l'ingresso di alcuni paesi dell'est importanti, ma insomma forse il più grosso e più importante, la Polonia, nella NATO. E dopo l'ingresso della Polonia e di altri paesi nella NATO, dopo, si fece quell'incontro a Pratica di Mare, in cui, sebbene sul tema del terrorismo, si stabilì una forma di collaborazione, di amicizia fra la Russia e la NATO, e questo rade al suolo tutte le false motivazioni enunciate da Putin fin dal primo giorno, perché se la ragione fosse ci sentivamo accerchiati, allora oltre che accerchiati eravate anche, subornati, perché dopo siete andati a stringere la mano e a fare amicizia.
Restiamo sul tema guerra, andiamo sulla prima pagina della Repubblica, che apre con le dichiarazioni fatte dal leader della Lega Matteo Salvini. Salvini sfida Draghi: voglio andare a Mosca, l'annuncio a sorpresa del leghista spiazza Palazzo Chigi e Farnesina. Irritazione sia ai vertici, irritazione ai vertici delle istituzioni. A te, Davide.
Ma io per la verità non so se questo sentimento di spiazzamento sia reale o raccontato dai giornali. Forse si riferisce esclusivamente al fatto che non erano informati e che effettivamente, essendo Salvini un esponente della maggioranza, ci sarebbe stata una informazione. Però, francamente, al di là di questo, non vedo il problema. Cioè, se un leader politico, per giunta, appunto, come ho appena ricordato, parte di una maggioranza di governo di un paese che ha aiutato e continua ad aiutare anche con le armi la Ucraina, e dice Salvini in un'intervista alla Stampa: abbiamo sostenuto in ogni modo il popolo ucraino. Se un leader intende utilizzare i propri rapporti per andare a Mosca, parlare con Putin e cercare di convincerlo al cessate il fuoco, qual è il lato negativo? Non lo vedo. Certo, se va a Mosca e solidarizza con Putin, ma non credo proprio che sia nelle sue intenzioni. Quindi è uno degli sforzi diplomatici, è una delle iniziative, non la vedo come sta tragedia. Il tema è: cosa ciascuno pensa possa essere negoziato? Perché se uno pensa che sia bene negoziare il fatto che ciò che prendi con le armi e con un'invasione, violando anche financo le regole della guerra, del diritto di guerra, poi dopo io sono tenuto a trattare con te e almeno un pezzo te lo devo dare, finisce male. Cioè, non c'è più un solo paese che possa essere sicuro dei propri confini, Italia compresa.
Torniamo sulla prima della Repubblica, perché tra i tanti aspetti della vicenda ucraina c'è anche questo: scisma di Kiev, gli ortodossi d'Ucraina tagliano i ponti con Kirill. Adesso la guerra si è spostata sul versante religioso?
Ma questa, per la verità, era così fin dall'inizio, tant'è che qua lo avevamo commentato fin dall'inizio, nel senso che, tra l'altro, al contrario di quello che stava nella ricostruzione pazzotica storica fatta da Putin, e cioè che la cultura e la fede di Kiev, quindi diciamo dell'Ucraina, è parte della cultura e della fede russa, e c'è l'esatto contrario, nel senso che i convertiti al cristianesimo di rito bizantino furono per prima, per l'appunto, Vladimir I a Kiev. Quando al 988 quando non esisteva Mosca, quindi voglio dire l'esatto contrario. Detto ciò, è evidente che avere il patriarca ortodosso russo, che oltre a essere un ex agente del KGB o KGB che dir si voglia, è uno degli sponsor della guerra, dicendo che è una guerra benedetta dalla sua divinità, diciamo, i colleghi dall'altra parte, che sarebbero i bersagli della guerra, hanno qualche difficoltà a mettersi su quella posizione, e quindi siamo alla divisione delle due chiese ortodosse.
Parliamo un po' di economia, Davide, stiamo ancora sull'Ucraina, siamo a pagina 7 della Stampa, parliamo di economia, parliamo di rublo, questo rublo di cui parliamo in merito al gas da diverse settimane. L'analisi: il rublo forte è una trappola, la guerra è più cara per Vladimir Putin, scrivono. Il gas sostiene la moneta, ma così l'inflazione minaccia le pensioni e anche, guarda un po', le spese militari.
No, ma l'articolo dice una trappola, ma in realtà è una trappola logica, è una scemenza. Cioè, alcuni additano il corso del rublo, che è salito come valore, e dice: vedete, le sanzioni non funzionano perché il rublo sale, quindi, o se volete, il dollaro e l'euro scendono. Ma che razza di ragionamento è? Bisogna veramente non conoscere nulla di quella materia. A parte che in passato io ho sentito critiche nei confronti dell'euro perché era troppo alto, cioè un valore troppo alto, e quindi sarebbero state rese meno convenienti le nostre esportazioni. Era una scemenza anche quella, però cioè, almeno ha un fondamento. In Russia, all'indomani della guerra, l'inizio della guerra, la banca centrale, che non mi sembra fra l'altro sia assolutamente favorevole a quello che sta succedendo, ha alzato il tasso di interesse al 20%, dicasi 20%, adesso lo stanno facendo scendere un po', 20%. Inoltre, con il rublo tu non puoi comprare niente all'estero, anche perché all'estero ci sono le sanzioni, non vendiamo quasi più nulla ai russi. In compenso però noi compriamo il gas, quindi la bilancia commerciale russa è per forza che si apprezza, per forza che l'avanzo della bilancia commerciale cresce, perché non possono più comprare, ma in compenso vendono. Quanto dura questa situazione? Noi ci stiamo attrezzando a farla durare il meno possibile. Questo meno possibile sarà un anno e mezzo, due anni. Nel frattempo hanno le riserve valutarie bloccate e vanno in bancarotta, ma non ci sono dubbi, andranno in bancarotta. Quelli che dicono il rublo è alto, che ti posso dire? Abbassa un po' la testa e studia la materia.
Davide, abbiamo ancora un minutino, ritorniamo sul versante religioso, troviamo un riferimento tra l'altro anche sulla prima della Stampa. La prima del Domani però apre con questo argomento: i casi di pedofilia, l'era Zuppi si apre con un'indagine dimezzata sugli abusi della Chiesa, i provvedimenti presi appunto dal presidente CEI non soddisfa però le vittime.
Allora, Zuppi naturalmente sarebbe il nuovo presidente della Conferenza Episcopale Italiana, che appena insediato ha detto: noi faremo un report ogni anno, perché questo problema degli abusi sessuali, della pedofilia, è un problema serio della Chiesa e quindi dobbiamo affrontarlo. Poi naturalmente tutti sono liberi di dire che è ancora troppo poco, quello che vi pare a voi, però ha detto testualmente: chissà, qualche cosa lo segnali alla polizia, più precisamente alla Procura della Repubblica, ma insomma alle autorità competenti, e ci mettiamo d'accordo così, che è un po' l'esatto contrario di tenerlo nel segreto del confessionale. Questo mi pare oggettivamente un passo avanti.
Ci sono tanti temi economici che riguardano l'Italia e direi i veri normal people li richiedono a gran voce. Oggi in linea diretta abbiamo parlato di bonus, qualcuno invocava l'intervento di Giacalone, ma credo non solo un commento, proprio un intervento pratico ed esecutivo nel governo. Sui bonus tra l'altro ci arriviamo tra poco. Adesso siamo a pagina 14 all'interno del Corriere della Sera. Riforma fiscale in aula il 20 giugno, riparte l'iter del disegno di legge dopo l'accordo tra i partiti, il no della sottosegretaria Guerra. Davide, di cosa stiamo parlando?
Ma stiamo parlando della riforma fiscale che ha alcuni aspetti che arci stradiscussi, come quello del catasto, tutte le carte che accompagnano questa riforma dicono, ripetono, garantiscono che non aumenterà la pressione fiscale, quindi non c'è un tema di aumento delle tasse per chi le paga. Perché per chi non le paga, come per esempio chi ha la casa non accatastata, ma speriamo che gliele facciano pagare tutti, per quelli è evidente che ci sarà un aggravio della pressione fiscale, anche perché fin qui si sono sgravati da soli, semplicemente evadendo, quindi questo mi pare solare ed evidente. Ma quello che preoccupa di più è che in questa un po' di polemiche inutili, le solite cose superficiali, ma a parte questo, che questo paese, la grande sforzo è metterlo per iscritto, cioè fare la legge, poi dopo vabbè, poi vediamo. E in realtà, come tutte le cose, la parte importante non è la progettazione, certo che è rilevante, ma poi è la realizzazione. E invece c'è scarsissima attenzione alla realizzazione, a come le cose concretamente prendono forma. Per esempio, dentro la riforma ci sono tutte le questioni della giustizia tributaria, di cui non parla nessuno perché la concretezza non fa audience? Non lo so, in ogni caso sembra non interessare.
Tra poco parleremo, come promesso, di bonus. Intanto andiamo sulla prima della Repubblica. Abbiamo seguito, grazie a te, negli ultimi mesi, perché è una storia che va avanti da un po', la vicenda Generali, e c'è stato un nuovo colpo di scena nella giornata di ieri, perché Francesco Gaetano Caltagirone, che è il secondo azionista di Generali con il 9,95%, ci ricorda la Repubblica, ha lasciato per la seconda volta, tra l'altro, il consiglio d'amministrazione di Generali.
Sì, però la prima volta si è dimesso dal consiglio di amministrazione prima dell'assemblea, perché contava, insieme a degli alleati, a una cordata, di poter prendere il controllo della società e quindi di nominare l'amministratore delegato, il presidente, le varie, diciamo così, tutta la gerarchia societaria. Non è andata così, ha perso quella partita è stata vinta in qualche modo dall'altra parte, da Mediobanca, in ogni caso dalla continuità su Generali. E comunque, siccome ha una quota di partecipazione consistente e in assemblea dei voti ne sono stati presi, aveva eletto dei consiglieri, uno dei consiglieri era appunto se stesso, cioè Francesco Gaetano Caltagirone, che ieri si è dimesso. Cosa significano queste dimissioni? Bisognerà domandarlo ovviamente al diretto interessato, ma lo sapremo anche senza chiederglielo direttamente nei prossimi giorni, cioè se è una forma di ritiro dall'attività nella società, però ha già detto che la partecipazione azionaria rimane e rimane stabile, oppure l'inizio della battaglia per il controllo di Mediobanca. A naso penso più la seconda.
Ecco, è arrivato il momento tanto atteso, atteso soprattutto dai nostri ascoltatori. Stamattina veramente linea diretta, quando parlavamo di bonus, in tanti ci hanno chiesto un tuo parere a riguardo. Parliamo di bonus, in particolar modo di bonus psicologo, se ne parla soprattutto nelle pagine interne della Stampa. Arriva il bonus psicologo, Speranza firma il decreto attuativo, 600 euro all'anno per chi ha ISEE fino a 50.000 euro, e afferma risposta concreta alle ferite del Covid. La tua.
Allora, sono 10 milioni complessivamente, sono 10 milioni della sola Cesira e del Soro Augusto, cioè del contribuente, che vengono messi a disposizione a chi ha dei problemi psicologici e si rivolge ai psicologi. Nel provvedimento c'è scritto virgola, iscritti all'albo, virgola, perché già bisogna individuare subito una categoria a cui dare, un gruppo, una corporazione, un libro, cui dare questi 10 milioni. Questi 10 milioni possono parlare fino a 600 euro all'anno per persona con disagi, e un ISE inferiore a 50.000. Nel complesso diventerà la ennesima gara a chi prende prima questi soldi, perché a un certo punto ci sarà, verso dopo qualche giorno, il disagiato che non trova più i quattrini perché il fondo è stato svuotato. B, 10 milioni sono troppo pochi, 600 euro l'anno sono ridicoli per una cosa di questo tipo. ma la parte più importante è D, cioè quelli che non rientrano nell'esenzione delle ISEE 50.000, cioè quelli che non potranno mai avere quel bonus, però lo pagano, a loro è dedicato un Malox da prendersi a pagamento, possono andare in farmacia a comprarlo per cercare disperatamente di digerire questa repubblica dei bonus, dei stori, degli indennizzi, dove qualcuno un giorno dovrà almeno indennizzare l'aritmetica, cioè i soldi se li pigli da una parte e li butti da quell'altra, qualcuno deve metterci la differenza, e sono quelli lì cui oggi dedichiamo questo nostro pensiero del Malox, tra l'altro con pubblicità gratis per il suddetto farmaco.
Sì. Consiglio anche il gastroprotettore, magari un pantoprazolo al mattino, stomaco vuoto 10 minuti prima di fare colazione. Ho un dubbio.
Fine
però,
della parentesi medica.
Cioè, medicina 33. No, io esatto. Però ho un dubbio, nel senso, perché tu hai parlato di disagiati, no? Cioè, sì. Io devo testimoniare in qualche modo che ho bisogno dello psicologo? Oppure no, basta che dico ho bisogno dello psicologo?
Basta che tu dica ho bisogno dello psicologo, e uno psicologo è disposto a incassare i 600 euro certifichi che si sta dedicando al tuo disagio mentale. Guardate che il disagio mentale è una cosa seria e importante. Pensare che 10 milioni in Italia siano un contributo per lenire il disagio sociale, se è un tema così grave, devi attrezzarci gli ospedali, i pronto soccorsi, che ti costa di più e diventa strutturale, ma nessuno ti è grato, e allora vai col bonus, che almeno chi ti è grato? Il disagiato mentale? No, lo psicologo iscritto all'albo, naturalmente, categoria che immagino questa mattina si sia svegliata dopo aver brindato ieri sera.
Davide, mi stavo appassionando in realtà già da un po' di tempo, grazie a te che comunichi sempre l'argomento con un grande trasporto, alla vicenda dei balneari. Tra l'altro questa mattina approfondiremo anche con un ospite. Adesso mi arriva anche la vicenda dei taxi. Siamo sulla stampa. Concorrenza, l'ira dei tassisti, alta tensione sull'apertura dei servizi alle app e sulle licenze. La Lega chiede lo stralcio della norma e di completare la riforma. Cosa succede? Che l'accordo tra Uber e It Taxi ha rotto il fronte unitario dei sindacati.
Allora, intanto il mercato, appunto, diciamo IT Taxi, che è un'applicazione per prenotare il taxi in diverse parti d'Italia, ma molto forte a Roma, ha fatto un accordo con Uber, quindi sono già andati avanti per i fatti loro. La questione delle licenze del taxi è presto detta, nel senso che il tassista, al contrario di un autista Uber, ha una serie di obblighi da rispettare, delle tariffe, cioè appunto c'è il tassametro, non a caso, non è che può, diciamo così, inventarsi quello che chiede, ha degli orari che deve necessariamente passare al lavoro. Tutto questo viene fatto sulla base di una licenza che viene rilasciata dal comune. In generale si rilasciano meno licenze di quel che è necessario, in modo tale da favorire il mercato dei tassisti. Il fatto che le licenze non vengano più rilasciate o rilasciate col contagocce in diverse parti d'Italia ha favorito che cosa? Cosa molto gradita a alcune organizzazioni dei tassisti. Ha favorito il fatto che chi vuole diventare tassista ha la licenza, anziché prendere al comune sulla base delle proprie caratteristiche, diritti e rispondendo ai termini di cui al bando, lo va a comprare dal tassista che si è stufato e se ne vuole andare. E siamo arrivati a cifre di 180-200.000 euro per comprare una licenza, posto che l'incasso medio in una grande città è intorno ai 2.000 euro al giorno, che non sono un guadagno di 2.000 euro al giorno, l'incasso. Allora, se uno compra 180-200.000, tu dici, ma tu sei pazzo che mi vuoi aprire il mercato, e a me che mi ridai 180.000-200.000 euro? Ma le due 180.000-200.000 euro tu non li dovevi avere, e purtroppo quelli che l'hanno pagati non avrebbero dovuto pagarle, perché è come comprare una licenza balneare. Ah, ecco, appunto, è esattamente lo stesso problema. Infatti, quando lo Stato non riesce a fare il suo mestiere, qualcuno si vende il valore della sabbia o il valore della licenza, ma è profondamente irregolare.
Siamo sempre lì, insomma, non ci spostiamo dalla questione. Allora, solamente il tempo per leggere, ancora dalla prima del giornale, una Repubblica fondata sullo sciopero, scrive il giornale, perché sono usciti dei dati per cui nel 2021, nonostante il Covid, è stato un anno comunque particolare, c'è stata una media di 3 scioperi al giorno. E questo è un dato che poi torneremo a commentare nei prossimi giorni. Intanto domani mattina alle 7.10 si rinnova l'appuntamento con la rassegna stampa. Davide Giacalone, buona giornata e buon lavoro.
Buona giornata e buona radiovisione a tutti.
Preparate la busta. O anche il bonifico, in realtà adesso non si fa
neanche
più la busta.
Adesso si usa il bonifico, che per me è una cafonata.
No, è una cosa
la
più...
lista di nozze.
No, la lista di nozze è una rottura.
Non i confetti,
ma è scomodo, ma ormai
la
che...
bomboniera, gli anelli, le scarpe, l'avete preso le scarpe giuste? Perché ripartono i matrimoni, evviva!
Ripartono i matrimoni.
Serve un'esperta, non possiamo parlare di noi.
No, c'è un'esperta, sì, ci affidiamo ovviamente ad una professionista, ad una wedding planner, Camelia Lambru, che è collegata con noi. Buongiorno Camelia.
Buongiorno, buongiorno.
Eccoci qui. Allora, davvero è ripartito? Perché noi, insomma, ogni tanto parliamo negli ultimi due anni, causa Covid.
Ripartenza.
Siamo ad una ripartenza. In realtà qualcuno era riuscito a sposarsi ripartito. Anche l'anno scorso. Adesso però mi sembra che ci sia stata una bella accelerata o è solo un'impressione mia?
No, è vero. Finalmente lavoriamo a ritmo pieno. Infatti stavo pensando, no? Durante il weekend, mentre tutti quanti vanno in spiaggia, si preparano per andare in spiaggia, ogni fornitore del wedding si alza e sa che deve combattere con il caldo, con le ansie degli sposi, con dei parenti. Però per fortuna è partito tutto quanto. Lavoriamo tanto, lavoriamo bene. È vero che ci sono dei matrimoni che sono stati spostati, rispostati, che ce li trasciniamo da qualche anno, ma ci sono tanti anche last minute.
Ok, sì? Quindi noi siamo contentissimi.
Ci costa di meno, fammi capire.
No, inviti no, che ti arrivano no. Il giorno prima per il giorno dopo, tipo?
Diciamo, il tempo di preparazione è molto corto.
Ah, ok. E siamo contenti comunque che il settore sia ripreso, a volte meno contenti quando ci arrivano appunto gli inviti per il 15 di luglio e fa un caldo pazzesco. Però insomma è comunque un bel momento da vivere e ogni anno poi ci sono sempre tendenze e mode nuove, no? Quando si tratta di matrimoni e anche e soprattutto di menù azzardo.
Sì, diciamo che i menù sono diventati qualcosa di MasterChef, questo è vero. Però devo dire che comunque si è ridotto anche il tempo di permanenza a tavola, sai, una volta duravano 3-4 ore, invece adesso è molto più dinamico con l'aperitivo.
Scusa, 3-4 ore, 3-4 ore ci avrei fatto la firma, Camelia, qua stiamo parlando di intere giornate dedicate a quello, con tre primi, tre secondi.
No, devo dire che comunque questa abitudine per fortuna non esiste più.
E poi Camelia, io senti, voglio parlare un po' di soldi. Adesso ecco. ci sono quelle coppie che dicono due cuori e una capanna, basta essere pochi intimi, e poi quelle coppie che... Quant'è il massimo di invitati che hai avuto ad un tuo matrimonio?
Allora, 250 parlando dei matrimoni verso sud.
Ok.
Esatto.
250.
Mentre al nord, insomma, ma anche a Roma, devo dire che quando parliamo di un matrimonio grande si parla di 120 persone.
Tra l'altro, domanda, adesso siamo nei casi limite, però ecco, anzi facciamo una media, un matrimonio di un centinaio di persone. Mettiamo in una villa, magari in collina, insomma una cosa carina.
Con l'aria condizionata, Camelia.
Non eccessiva, ma elegante. Quanto costa tutto il matrimonio? Facciamo una stima.
Allora, guarda che effettivamente gli sposi, come dicevi prima, bomboniere sì e no, però stanno diversificando il loro budget, no? Indirizzando, magari vogliono più orientarsi sulla festa, sullo show. Lo show adesso non è più soltanto la piccola band oppure il pianista che suona, ma veramente vogliono proprio uno spettacolo e quindi può arrivare anche a 70-80 mila euro.
Vabbè, è una bella.
Però
una bella
si recuperano.
Cifra.
Io ho l'impressione che
con le
buste.
Allora, perdonatemi, 70-80 mila euro è una cifrona. Però sì. Se tu inviti 100 persone.
Questi... 20 sono bambini, lasciali perdere.
Ma se tu vieni in 4 persone, non dai 100 euro, scusami.
Però cioè, da qui a rientrare di 80 mila mi
si recuperano, Camelia, secondo te?
Gli ospiti sono paganti di solito, no? Perché ognuno giustamente regala qualche cosa. Non è più la busta, cioè dipende ovviamente dalle regioni, però di solito si mettono nel viaggio di nozze, no? Questo è quello che desiderano. Sì. non si recuperano giustamente tutti quanti. però è una buona parte, già solo che ti riesci
a pagare in qualche modo il viaggio di nozze può essere una cosa. Camelia, veramente in 30 secondi prima di salutarci, visto che ci parlavi di matrimoni che tendono un po' a diventare anche un po' spettacoli, c'è una richiesta bizzarra che ti è capitata negli ultimi tempi? In 30 secondi.
No, no, bizzarra no, però sicuramente, come ti stavo dicendo, vogliono qualcosa di particolare, di unico, qualcosa che non è stato mai fatto. Magari, che ne so, riprendendo un musical, il tema di un musical, oppure riprendendo comunque qualcosa di particolare, del film. Va bene, il Bridgerton è stato un tema che è piaciuto molto.
Davvero? Bridgerton?
Beh, parola d'ordine, sobrietà. Al matrimonio, sobrietà. Quindi niente paillette, niente cose troppo luccicanti, però un matrimonio sobrio. Barbara, tu sei l'emblema della sobrietà, quindi sai di che cosa parlo.
E stanno tornando i matrimoni degli sposi stranieri, veramente.
In Italia, meno male.
Stanno arrivando.
Meno
sì.
male, meno male. Portano un po' di capacchioni d'oro e questo va bene, dai.
Grazie a Camelia Lambru.
Il budget è molto più alto. Grazie a voi.
Ciao Camelia, buon lavoro.
Ciao, buona giornata.
Andiamo al mare perché già da un po' di tempo abbiamo preso confidenza con questa vicenda che riguarda i balneari e soprattutto le concessioni balneari. Una situazione confusa, in stallo, che potrebbe, dicono gli esperti del settore, mettere quasi a rischio la stagione turistica. Vogliamo fare il punto della situazione e capire anche qual è il loro punto di vista, la loro necessità, insieme a Feder Balneari. Siamo collegati con il presidente Marco Maurelli, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a voi.
Eccoci, perché la situazione è in stallo? Cosa non vi convince?
Allora, non ci convince il fatto che se andiamo a gestire una riforma la dobbiamo fare cercando di comprendere quali sono i punti di caduta. Se decidiamo di consegnare tutto il percorso ad un solo anno, che è il 2023, e forse al 2024, diciamo che potrebbe vanificarsi un po' tutto e quindi buttare, come si dice, al mare l'acqua sporca con il bambino. Quindi è un rischio concreto dietro l'angolo, quindi il rischio è del contenzioso. Questa riforma non fa altro che animare un contenzioso. Quindi poi è chiaro che dobbiamo essere anche attenti, soprattutto in un momento in cui veniamo da un quadro pandemico che abbiamo superato con grande caparbietà e soprattutto l'abbiamo fatto bene. Veniamo adesso da un momento anche economico difficile, non vi devo dire qual è il tema economico, quindi, perché è semplice da intuire, e siamo un po' preoccupati, ecco.
Tra l'altro sono diverse le questioni e le ipotesi aperte e soprattutto, Presidente, ci sono alcune persone che, secondo alcune persone, i balneari guadagnano molto, visto che le concessioni costano poco, e quindi queste stesse persone suppongono che in realtà questi indennizzi possano non essere così tanto utili. Presumo che a questa domanda lei mi risponderà di sì, cioè nel senso che in realtà servano gli indennizzi. E se la risposta è positiva, le chiedo perché, me la può motivare?
Guardi, allora, gli indennizzi servono sicuramente perché non possiamo pensare di mandare via così con, come si dice, con quattro lettini e un pugno di sabbia chi ha ovviamente lavorato per il bene, insomma, anche del paese, perché se noi facciamo turismo lo facciamo in una visione strategica che ci delinea il paese, lo facciamo d'intesa con le istituzioni, perché non ci ricordiamo che l'impresa viene esercitata su un'area pubblica. Poi, se dobbiamo confermare che l'impianto degli indennizi esiste, io le dico che l'impianto degli indennizi non esiste, non c'è. Lo stiamo verificando giorno dopo giorno. Questo settore viene da anni di prorogazio, perché non ci dimentichiamo, le norme non le fanno i balneari, ma le fa lo Stato italiano. Poi le regioni, a caduta come materia, ed i comuni le gestiscono. Ma noi siamo coloro i quali fanno il turismo, organizzano la filiera turistica, intesa ovviamente con tutto con il comparto, come si dice, anche della parte ricettiva e non solo, però gli indennizzi sono un problema. Non ci sono in questo momento, non li stiamo trovando, non li stiamo leggendo, al di là delle informazioni che escono, non ci sono indennizzi. L'impianto di indennizzi non esiste. Lei si immagini, investimenti in regime di proroga, zero, perché quando tu hai un'incertezza e sei in una proroga non ci sono investimenti, non ci sono ammortamenti e di conseguenza gli indennizzi sono zero. Quindi questa è la realtà dei fatti. Magari è una risposta che non si aspettava, però le assicuro che è così, lo stiamo analizzando sotto il profilo economico e questa cosa non tiene.
E a proposito, in 30 secondi, prima di salutarci, della riforma di cui parlava, cioè ciò che bisogna fare, e l'altra critica che forse viene mossa al settore è che queste concessioni che durano decine e decine di anni forse sono un po' lunghe. Presidente, che ne dice in un flash?
Allora, velocissimo, perché le concessioni innanzitutto per fare investimenti servono i tempi per gli ammortamenti, quindi ora la quadra si troverà sulla durata, perché adesso siamo nella fase di decretazione attuativa e quindi siamo nella fase di attuazione. Troveremo la quadra e cercheremo di essere attenti, però ripeto, non si può neanche pensare che su un bene dello Stato si possa fare impresa e si vada via domani mattina, perché per mettere in campo un'impresa servono risorse, serve tempo, e parliamo di demanio dove servono una serie di autorizzazioni. Per realizzare un progetto mediamente, ve lo dico, mediamente servono 2 anni e mezzo per metterlo, dopo che l'ho pianificato e creato anche sostegno economico, per metterlo in campo servono 2 anni e mezzo di iter autorizzativo. Come è possibile che in un anno si riesca a rilanciare il turismo? Qui in realtà si consegna al contenzioso la questione del turismo italiano, quindi è fortemente a rischio, c'è incertezza e instabilità, su questo credo che concordiamo.
Questo è il punto di vista di Marco Maurelli, che rappresenta il presidente di Federbalneare Italia. Grazie presidente, buona giornata.
Grazie a voi.
Come detto, i motori, il moto mondiale, la voce, l'inviato speciale di RTL 102.5 per la MotoGP è il nostro Max Biagi. Ciao Max.
Ragazzi, buongiorno.
Allora, questa mattina, tra poco parleremo del Gran Premio d'Italia, siamo al Mugello, ma proprio al Mugello ieri, lo vogliamo ricordare subito perché è un riconoscimento importante, tu hai iniziato a correre a 18 anni se non sbaglio, giusto?
Sì, io ho 18 anni la mia prima volta in pista, tardissimo rispetto ai giovani di oggi, che poi sono anche i grandi della MotoGP, hanno iniziato praticamente 5, 6, 7 anni con le mini moto, le moto da trial, insomma è un percorso un po' atipico che sì, però è andata bene comunque.
Ecco, diciamo abbastanza bene, perché qualche anno dopo, in particolare ieri, tu sei entrato ufficialmente, uno si dice vabbè sai, sei nell'Olimpo, però ieri è diventato ufficiale, sei nella Hall of Fame della MotoGP, ti è stato consegnato questo premio, intanto complimenti da parte nostra e raccontaci un po' le tue emozioni.
Grazie, sì, vi ringrazio tanto, vabbè ieri c'è stata questa consegna che però per tutti gli amici di RTL 102.5 ho portata proprio qui per farvela vedere. Questa
eccolo.
È della fibra di carbonio, la medaglia proprio della Hall of Fame della MotoGP Legend, eccola qua, vedi?
Aspetta, un po' più a sinistra, bravo, perfetto, stiamo guidando per gli amici della radiovisione, c'è questa, sintetizzo, una medaglia di plastica con il numero,
è di alluminio.
Ma di plastica, ma
vergogna. Vabbè, ma vederla così sembrava plastica, triangolare.
Sì, con la scritta MotoGP Legend, il mio numero, che è il mio numero di sempre, il 3, e mi è stata consegnata appunto dal CEO della Dorna, diciamo il papà del motociclismo di tutti noi qua del moto mondiale, e è stato un momento molto emozionante, bello, provato. Nella cerimonia c'erano tutti i rappresentanti delle case motociclistiche con le quali ho corso, Yamaha, Honda, Aprilia, e i vari tecnici e meccanici che mi hanno accompagnato in questi 20-25 anni. È stato veramente bello, bello, bello.
Ma non solo, Max, correggimi se sbaglio, perché non c'erano solo i tecnici e coloro che ti hanno accompagnato in questo percorso, ma c'erano anche i tuoi figli, giusto? Che hanno vissuto con te questo momento.
Con una voce chiara, molto liscia, sei tu?
Sì, sono io.
Sì, è l'altra, ok? È l'altra.
No, lo dico apposta per fare un po' di polemica. No, in realtà c'era anche i miei figli, sono stati fortemente voluti perché non mi hanno visto proprio tanto correre loro durante la mia carriera, perché erano piccolissimi, però volevo che questo riconoscimento, questa cerimonia, loro fossero presenti per poter dire un giorno, vedi, mio papà è diventato una leggenda della moto, io c'ero quel giorno, insomma volevo lasciare loro un ricordo bello, un qualcosa che fosse presente, ecco, rimanesse forte e scolpito nella loro memoria.
Bello. Però i tuoi figli schifano la moto.
Diciamo che i miei figli non ne frega proprio quasi niente. Un appassionato di tennis, l'altro di danza acrobatica, e niente, io sono contento, per carità, perché sai, questo sport è bello, bellissimo, ma anche un po' pericoloso.
ciascuno insegue le sue passioni, dai Maxi, insomma sono sempre i figli. Allora veniamo al Mugello, perché tu sei al Mugello in questo momento, domani sì, si corre la gara e poi vabbè, insomma è un po' aria di casa per noi, o no?
Beh, diciamo che per noi italiani questo è il circuito di casa, il Gran Premio più importante, il Gran Premio dove poi anche tutte le marche italiane, le moto vanno veramente bene, i costruttori ma anche i piloti. Davanti a tutti c'è, non è un caso, l'Aprilia con Espargaró, fresco di rinnovo di contratto, davanti a 5 Ducati. Dunque, nelle prime 6 ci sono italiane, solo moto italiane.
Sì.
Bagnaia è secondo e Bastianini sesto. Dunque, oggi con le qualifiche vedremo finalmente il duello più da vicino, Bagnaia e Bastianini, ma non escludo che l'Aprilia possa lottare anche più per vincere. Dunque, sarà una qualifica molto molto avvincente, sperando che diciamo il campione del mondo in carica, un Yamaha che è in difficoltà, possa essere della partita.
Max, in un flash prima di salutarci, aggiornamenti per quanto riguarda il tuo Max Racing Team?
Beh, ecco, passiamo dalle cose belle di questo premio per me alle cose brutte, perché purtroppo ieri il nostro pilota, che era costantemente nelle prime 3 posizioni, è caduto provvisoriamente e un pilota gli è passato sul casco. Purtroppo si è fratturato tutte e 2 le clavicole, ha un problema alla schiena qua dietro e siamo stati fino a ieri sera all'ospedale con lui. Salterà questo Gran Premio il prossimo sicuro. Questa è una cosa che mi dispiace tantissimo, perché è un ragazzo giovane, stava andando molto forte e veniva da podi consecutivi. Però ecco, adesso l'importante è che lui torni a star bene,
certo, e che recuperi da questo infortunio. Sì. Max Biaggi, torniamo domani da te al Mugello, grazie.
Grazie a voi. Saluta tutte e 2. Ciao.
Ciao.
Ciao. Ciao. Ciao.
Ci sono tante storie belle da raccontare e poi noi siamo un po' il paese del cibo, delle vacanze, insomma ci piace passare bel tempo. Stiamo recuperando l'autrice di un libro che ha parlato di tutte queste cose, ha mischiato un po' varie esperienze e poi mettendoci in mezzo anche ogni tanto ci tocca anche un po' lavorare.
Sì, ci sono dentro i mondi, il mondo dei social, la televisione, l'apparire, il cibo che non sempre è un amico. Tutto questo nel libro Non è il momento raggiungibile, edito da Mondadori e scritto da Valentina Farinaccio, che è collegata con noi. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno,
eccoci qua, eccoci Valentina, adesso ti vediamo anche per gli amici della radiovisione. Parto subito da una domanda, una cosa che nel tuo libro viene fuori. Dobbiamo stare attenti quando qualcuno ti dice: ah, sei fotogenica.
Esatto, non è che dobbiamo stare attenti a dirlo più che altro, perché automaticamente se incontri una persona e dici sei molto fotogenica vuol dire che di persona è peggio,
ecco.
Cioè, quando la vedi dal vivo
è una delusione,
c'è una delusione, no? Quindi meglio non dire niente, ma quello vale nella vita, vale un po' sempre, di tenersi le osservazioni per sé.
Magari fare un complimento, sei bella, punto e basta, ecco, senza fare,
esatto,
riferimento alle foto. E invece, restando sul tema foto, cellulare, dipendenza a volte anche da internet, mi viene da pensare che forse è una delle tematiche, no, al centro di questo tuo libro, la parte negativa dei social più che altro.
Sì, quella parte che ci fa da rifugio, che ci riempie, e che però poi va in contrasto con quella che è la vita vera. Questo romanzo cerca di parlare di quelle che sono le nevrosi contemporanee, quelle che appunto vanno lì a ingozzare gli spazi vuoti delle nostre vite nel momento in cui si creano, gli spazi vuoti che a volte arrivano dal passato, tutti insomma arriviamo da laggiù, da quello che siamo stati da bambini, e viviamo poi invece delle vite molto frenetiche, molto piene, che devono fare i conti però poi con i vuoti. Insomma, nelle vite tanto piene poi c'è il momento in cui devi confrontarti con l'horror vacui, col vuoto. Ecco, e quel momento, il momento in cui si è irraggiungibili, si è disconnessi, può essere un momento difficile, complesso da gestire.
E quel vuoto viene riempito dalla protagonista con il cibo, ma poi anche con i followers, cioè quelli che ti seguono sui social.
Eh sì, il cibo appunto sta lì, è una fame ancestrale, una fame sbagliata di cose non nutrienti ma che riempiono. E invece alla protagonista Vittoria succede che a un certo punto, suo malgrado, si ritrovi a gestire una quantità di follower non prevista e dato che la cosa che le viene meglio fare è proprio mangiare, comincia a sponsorizzare cibo, solo che rispetto a quello che si fa solitamente, no? Cioè che è una tendenza, ahimè, diffusa di fotografare il cibo e non sempre mangiarlo, parliamo delle foto che sponsorizzano sui social media, Vittoria il cibo lo mangia davvero. Tutto quello che sponsorizza, tutte le foto che fa con il cibo poi diventano il gesto di mangiarlo quel cibo e il suo corpo inevitabilmente foto dopo foto comincia a cambiare e quella cosa la porta a voler in qualche modo scomparire poi dall'inquadratura sempre di più, perché? Perché questo è un mondo in cui ci specchiamo continuamente anche, non solo nello specchio del mattino, quello che c'è da sempre, ma ci specchiamo continuamente anche nello schermo dei nostri telefoni, minuto dopo minuto, ora dopo ora, e ci specchiamo negli occhi degli altri, cioè pensiamo sempre come ci vedono gli altri, sì. Andiamo bene agli altri e troppo poco spesso ci chiediamo andiamo bene a noi stessi,
è che siamo abituati a farci davvero tanta attenzione e che poi insomma la vita passa, no? Forse anche questa è la storia di Vittoria, la protagonista del nuovo libro di Valentina Farinaccio, si intitola Non è al momento raggiungibile. Speriamo insomma vi abbia convinto, vi abbia incuriosito a leggere questo libro che è in libreria con Mondadori. Valentina, in bocca al lupo, ci sentiamo presto e buona giornata.
Capi, grazie mille.
Oh, comunque Valentina, io non lo so per foto ma in video vieni bene.
Oh, ma grazie.
Hai rovinato tutto. Una cosa
sono
va detto
molto
all'inizio.
Fotogenica.
Sei fotogenica.
Ciao Valentina, grazie.
Ritorniamo all'attualità, facciamo un punto della situazione, lo facciamo con il direttore della Stampa, Massimo Giannini. Buongiorno direttore, ben ritrovato.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti, grazie.
Allora, grazie a lei. Io partirei dagli ultimi aggiornamenti che ci sono per quanto riguarda la situazione in Ucraina. Dopo la telefonata avvenuta l'altro ieri tra Mario Draghi e Putin, ieri c'è stata anche quella con Zelensky. L'Italia sembra che in qualche modo stia cercando di diventare sempre di più il mediatore in questa vicenda e di lavorare per la pace.
Ma in queste settimane, possiamo dire anche in questi mesi ormai, perché la guerra va avanti da troppo tempo, ogni singolo paese dell'Occidente, soprattutto dell'Europa, ha cercato una propria via diplomatica con Putin e con Zelensky. Finora il principale protagonista sulla scena da questo punto di vista era stato Emmanuel Macron, il presidente francese, praticamente non ha passato un solo giorno che non abbia tentato un'interlocuzione tanto con Mosca quanto con Kiev, è stato più volte Zelensky ha parlato più volte per ore e ore, come lui stesso ha raccontato con Putin, senza risultati. Questo sembra essere il momento invece dell'Italia, perché indubbiamente dopo una fase nella quale il nostro paese sembrava decisamente in seconda fila rispetto a un complesso negoziato da avviare, adesso Mario Draghi ha preso decisamente in mano le redini delle trattative, possiamo definirle così allo stato attuale, almeno per quello che riguarda questo eventuale sblocco dei porti per consentire alle navi di muoversi dal porto di Odessa soprattutto e rifornire di grano, di mais, di cereali il resto del mondo, possiamo dirlo, perché oggi lo scriviamo in un articolo di Carlo Petrini, 50 milioni di persone rischiano la carestia soprattutto in Africa con questo blocco dei porti. Dunque l'Italia sì, in questo momento sembra molto attiva. La cosa importante è che probabilmente questa doppia telefonata, prima con Putin e poi con Zelensky, fatta da Draghi, ha avuto sicuramente l'avallo di Washington. Se questo poi possa portare davvero a una trattativa di pace, non lo credo. Però intanto un obiettivo minimo, cioè appunto sbloccare i porti per il grano, sarebbe già provvidenziale. Speriamo che ci si riesca.
E sulla vicenda è intervenuto anche il leader della Lega, oggi sulla prima pagina della Stampa, vado a Mosca, si legge, intervista a Salvini, farò incontrare Putin e il Papa, gelo con Palazzo Chigi. Quante possibilità ci sono che davvero Salvini, visto che nessuno alla Farnesina non conferma questo viaggio, quante possibilità ci sono che davvero avvenga questo viaggio e questi incontri?
Ma il tentativo di Salvini di proporsi come uomo di pace suscita una doppia sensazione. Da un lato positiva, perché chiunque si adoperi per la pace in questo momento va sostenuto. Dall'altro lato però un po' grottesca, perché appare davvero un'iniziativa estemporanea, no? Non ha nessun tipo di appoggio politico, né a livello di Presidenza del Consiglio né a livello di Ministero degli Esteri, e per questo oggi parliamo non solo noi ma tutti i giornali di gelo da parte di Palazzo Chigi. Salvini, laddove andasse a Mosca e laddove, come dice nell'intervista che ha dato a noi oggi, si adoperasse davvero per consentire un incontro tra Putin e il Santo Padre, agirebbe in quanto che cosa, se non ha un mandato politico dal governo del suo paese? Certo. Sarebbe quasi come un bis di quella scena che purtroppo fu piuttosto imbarazzante per lui e anche per il nostro paese, quando andò a incontrare il sindaco di quella città in Polonia e per tutta risposta quel sindaco gli mostrò la maglietta in cui lui esaltava Putin. Ecco, questo tipo di iniziative, se non ben preparate e non ben pensate, rischiano di essere un clamoroso boomerang, e questo temo che sia il caso da parte di Salvini.
E su questo forse siamo tutti d'accordo. Direttore, per tornare in Italia, parliamo di politica interna. Poco fa noi abbiamo ospitato il presidente di Federbalneari. Allora, anche qui torna anche il tema dei tassisti. Insomma, sembra sempre che il nostro paese, su questioni che comunque sono importanti, seppure non enormi, non riesca mai ad andare avanti. E ogni volta si decide di non decidere. Vabbè, adesso ci mettiamo d'accordo, poi decidiamo forse dopo l'estate, forse l'anno prossimo. È sempre la stessa storia, oppure no?
La sua analisi è perfetta. Anche in questa circostanza, dopo fasi di grande tensione all'interno della maggioranza, Draghi è riuscito a imprimere un'accelerazione e a sbloccare l'impasse. Ma in che modo però? Perché non è soltanto il disegno di legge sulla concorrenza, ma anche la delega fiscale. Comprando tempo, perché anche in questo caso c'era il nodo ormai decennale, quasi pluridecennale, della direttiva Bolkestein, che riguarda appunto la messa in concorrenza di una serie di servizi, tra i quali ci sono anche quelli dei balneari, anche quelli dei tassisti. Ce la portiamo dietro da anni, anni e anni e anni, sappiamo che è un'iniziativa che va fatta, e tuttavia ogni volta c'è un rinvio. Anche stavolta la situazione si è sbloccata grazie, ripeto, ad un rinvio ulteriore, perché si accede all'idea che entro la fine dell'anno queste concessioni andranno messe a gara. Benissimo. L'entità degli risarcimenti era questo il vero nodo, no? Per chi è incumbent, come si dice nel gergo finanziario, che è già titolare ora della concessione. Bene, si doveva decidere a quanto ammontasse questo risarcimento e che cosa contemplasse. Bene, lo sblocco dell'impasse si è raggiunto rinviando un decreto delegato che sarà approvato entro la fine dell'anno, che quantificherà questi risarcimenti. Cioè, quello che dobbiamo fare adesso lo faremo tra alcuni mesi, e ancora una volta quindi andiamo avanti di rinvio in rinvio, per cui l'accordo c'è, ma è, ripeto, solo sul rinvio. La stessa cosa riguarderà, sì, i taxi, la stessa cosa riguarderà la delega fiscale. Questa è la difficoltà enorme. Eh sì, è la difficoltà enorme legata al fatto che siamo in ciclo elettorale, sì, c'è poco da fare, e quindi Draghi deve fare buon viso a cattivo gioco, perché questo governo non può cadere adesso, questo è evidente.
Questo è il commento, il focus sull'attualità a cura del direttore della Stampa Massimo Giannini. Grazie per essere stato questa mattina in diretta con noi, a risentirla presto.
Grazie a voi, buona giornata, arrivederci.
La puntata di Nonstop News e tutte le altre le ritrovate in podcast su RTL 102.5 Play. Scaricate la nostra applicazione, arrivano Barbara Foria e Mario Vai. Noi ci sentiamo domani. Ciao!